Cara Prof. Salmazzo, buongiorno, come sta?
Buongiorno, bene, grazie, è passata un'altra settimana. Adesso allora, si va dritti senza vacanze fino all'Immacolata.
Urca, sì, è vero. Allora, io ho detto, cara Prof., buongiorno, come sta? È una piccolissima, però credo, forma di gentilezza. Oh, la gentilezza, che bello, la settimana della gentilezza.
Sì.
Che significa però gentilezza? Mi deve perdonare, perché può assumere molti connotati. Come siamo gentili? Come possiamo essere gentili? Questo vale, credo, sì per i ragazzi, per gli studenti, ma anche per tutti in generale. Insomma, un sorriso, una buona parola. Sorriso con gli occhi, visto che abbiamo
la mascherina.
No,
però, sì. No, ma sono quelle piccole parole gentili che, se si imparano da piccoli, da molto molto piccoli, poi si mantengono come abitudine per tutta la vita, io credo. E il fatto che ci sia questa settimana della gentilezza, e purtroppo non ne parli nessuno, invece impegnati a parlare da altro sui mass media, eccetera, io posso dire che è da questa settimana, cioè dall'8
al
13, oppure per chi non può dal 15 al 18. Cos'è la gentilezza? Gentilezza, i gentili per i romani erano una categoria particolare di persone, no? Quando ne parla anche il Vangelo, ma da gens, che vuol dire gente, una particolare categoria di persone che si comportavano in un certo modo. Ora dovremmo essere tutti noi gentili, perché è una maniera di comunicare con l'altro in una maniera che non è aggressiva,
certo.
No, ma soprattutto è di non essere aggressivi, di essere cortesi, cioè di fare in maniera di mettere a proprio agio l'altro, che di ricontro, per empatia, si metterà bene nella tua verso di te.
Può essere quindi collegato anche il fatto di ascoltare, prof, sia gentili quando uno ha la pazienza anche di ascoltare.
Certo,
di
però
ascoltare
un ascolto
l'altro.
Attivo, non star lì imbambolato e guarda, ascolto attivo,
certo.
Che vuol dire, se tu veramente ascolti, ogni tanto ti viene da dire, non da contraddire, da interrompere, ma ti viene da dire, ah sì, è certo, vabbè. E questo è l'ascolto attivo, cioè ripetere qualcuna delle parole che l'altro dice, gli fai capire che stai veramente ascoltandolo. Dopo che tu approvi o meno quello che dice, dopo quando ha finito di parlare, dici la tua. Ma anche lì c'è una forma gentile di dirlo, anche se la tua opinione è completamente diversa dalla mia. Io non ti aggredisco cominciando a dire ma è sbagliato quello che tu dici, eccetera.
Anche
ma
perché
parto,
forse così si rafforza il convincimento dell'altra parte che si ha ragione.
Forse.
Voglio dire, atteggiamenti aggressivi.
E una maniera di farlo in maniera gentile è quello di cominciare con io la frase. Io penso che. Allora, tu non stai dando per assoluto che ci sia una verità opposta alla mia,
sì, anche i termini.
Ma stai dicendo soltanto che tu la pensi diversamente.
L'uso delle parole. E anche le scuole, no, prof? Adesso ci si può iscrivere, gli istituti si possono iscrivere la settimana della gentilezza, come funziona?
Sì, si potevano iscrivere, le iscrizioni sono già chiuse e comparivano in un
elenco. Perché per curiosità io ho cliccato, ma non hanno chiesto, chiaramente.
Però possono ancora, per dire cosa fanno per praticare questa gentilezza nella settimana, che non vuol dire semplicemente dire buongiorno, buonasera quando uno entra dalla porta, ma approfondire con i ragazzini, con i piccoli, fare dei giochi in cui nella routine che fanno di solito all'asilo si inserisca qualcosa, qualche gioco in cui capisci se l'altro sta dicendo le parole gentili, no?
Sì.
Cogliere quali sono le parole gentili, rappresentarle col cartellone.
Sì, può essere anche un gioco, no?
Sì, ci sono tantissimi materiali a disposizione, tra l'altro, su internet per fare questo. Quindi, che sia la settimana o che si faccia dopo, sarebbe da fare questa cosa.
Sarebbe bello che pure magari gli alunni votassero insegnante più gentile. O no? Cioè no, perché tutto dovrebbe partire anche, mi perdoni, anche da dall'insegnante stessa, no? Voglio dire, il ruolo
dell'insegnante
è fondamentale,
cavoli, se l'insegnante non ha empatia verso i propri alunni e li tratta in maniera sgarbata, e purtroppo in certi casi succede, magari perché è teso per i fatti suoi che deve lasciare fuori dalla porta, professionalmente parlando, può succedere che non sia gentile. E questo danneggia solo lui, perché non riuscirà a instaurare quel rapporto, quella tranquillità, quella calma in classe, quella disponibilità dell'altro ad ascoltare, che è fondamentale, perché poi uno ti ascolti e qualcosa magari impari anche, no?
Senta, però, a proposito, gentilezza, e mi viene in mente anche educazione civica, no? Questa sì, famosa cosa che è obbligatoria, ma non si sa dove. Ci sono delle scuole che addirittura arrivano a fare anche due ore, mi sembra, degli esempi. Lei mi ha segnalato qualche giorno fa parlando in un liceo,
perché
mi pare.
È un comprensivo, perché con la scusa che tutti la fanno, nessuno la fa, non avendo stabilito un orario per questa educazione civica, che una volta era dentro l'orario di storia, ma adesso no, non si sa dove venga fatta. Bisogna che gli insegnanti si accordino di trattare argomenti che c'entrino con l'educazione civica, cosa difficilissima soprattutto alle medie e alle superiori, che si accordino in questa maniera, no? Ma se invece è l'istituto che decide di fare determinate attività, per esempio c'è questo comprensivo in parte del Piemonte, in cui hanno deciso che una volta al mese ciascuna classe 2 ore le dedichi a pulire gli spazi attorno alla scuola e anche quelli del quartiere, ecco, in cui la scuola è inserita. Una volta al mese 2 ore non è tanto, è l'equivalente dell'assemblea delle superiori, per dire, no?
Perché si parla tanto in questo periodo, chiaramente, di transizione ecologica, di obiettivi di emissioni, però il tutto deve partire anche dalle future generazioni, cioè da bambini e dei ragazzi, anche a consumare di meno, a consumare bene, quindi a gettare meno rifiuti per terra, meno plastiche. Voglio dire, sono tutte queste pratiche che poi portano, dalle piccole cose si arriva alle grandi, o no? Proprio
certo, ogni grande cosa
comincia. Qua si parla di milioni, miliardi e tutto quanto, ma dalle piccole cose. Sì. A proposito, prof, di manovra, no? Nella finanziaria presentata da Draghi e dal ministro dell'economia Franco, che non dimentichiamolo, è un trichianese, appassionato di. Ha fatto anche le scuole qui in provincia di Belluno.
Ha dei compagni di classe, esatto, qua in giro per la Gordino.
È appassionato anche di montagna, adesso d'inverno anche di sci di fondo e di conseguenza di sport. Perché qua, allora, il discorso dell'educazione fisica, no? A elementari come siamo messi? Elementari e medico? Ricordo che ne parlavamo tempo fa, che c'erano problemi.
Problemi e anche dei progetti. Allora, le medie le ore sono 2, le elementari sarebbero 2, ma dovrebbe farle l'insegnante normalmente, la maestra, non maestro normale, che non sono preparati a fare educazione fisica, e finisce che o non la fanno per paura che i ragazzini si facciano male, o la fanno in maniera così un po' tipo passatevi la palla,
non va bene. Tipo divertitevi.
Esatto. Invece adesso ci sono da quest'anno gli esperti, per un accordo Ministero della Pubblica Istruzione e CONI, esperti che entrano nelle classi e fanno fare veramente educazione fisica per un certo numero di ore, 1 o 2 ore la settimana per classe, alle elementari.
Okay.
E poi, però questa è una cosa sporadica, con un finanziamento che chi se l'è accaparato ce l'ha e chi non se l'è accaparato ne ha di meno. Invece nella finanziaria ci sono dei soldi per far entrare, se ho capito giusto, di ruolo, cioè stabili in una scuola, degli insegnanti di educazione fisica che poi si dedichino alle quarte e alle quinte. Cioè nell'organico delle scuole primarie, scuole elementari, ci saranno anche gli insegnanti di educazione fisica. Speriamo che questa cosa vada in porto, perché è una cosa ottima, che in tutti gli altri stati c'è, anche con un numero maggiore di ore, e di cui i nostri ragazzi hanno bisogno. Io ti dico, gli esperti per esempio ci sono in un paese della sinistra Piave, 2 ore la settimana questi ragazzini una volta fanno calcio e una volta atletica. Sì. Adesso gli hanno chiesto di portare ragazzini di prima elementare con rispettivamente l'allenatore di una cosa e dell'altra del paese, avranno evidentemente dei titoli. E gli hanno chiesto di portare dell'intimo termico, e ci siamo chiesti come mai? Ed è perché gliela faranno fare anche all'aperto.
Certo.
Perché il calcio e l'atletica all'aperto si fanno.
E possono provare, possono vedere.
E soprattutto, a parte provare ad innamorarsi di qualche disciplina, staranno meglio, perché muoversi, dopo, quando stanno 8 ore a scuola fermi, santo paradiso, è essenziale per la crescita fisica del bambino.
Assolutamente. Anche perché i dati, cioè stare fuori all'aria aperta. Leggevo i dati, prof, proprio ieri, i ragazzi fra i 10 e i 14 anni stanno circa 8 ore davanti a un dispositivo tipo tablet, guardare film in streaming e tutto, esclusi i compiti, 8 ore al giorno esclusi i compiti. Allora mi viene in mente, 4-5 ore vanno a scuola, 8 ore il tempo per dormire è poco più, insomma. È vero, voglio dire, questo qui anche per stare alle reperte ne abbiamo già parlato. E i compiti, prof, a proposito, torniamo un attimino compiti. Sul discorso dei, compiti, perché qui li abbiamo esclusi dalle 8 ore del tablet.
Sì.
Ma i compiti come si fa? Si fanno con i genitori?
Il solito discorso, tra l'altro, sì, se però non è importante. Si fanno con i genitori ma sotto il loro controllo, dipende anche come, perché è spesso una battaglia tra genitori e ragazzini sul fatto che diventa veramente, i genitori devono ricattarli perché questi qui facciano i compiti. È mai possibile?
Sì. Cioè, tipo, se fai i compiti altrimenti non esci.
Altrimenti non esci.
Non va bene questo, quindi.
No, non va bene, anche perché il ragazzino si mette in situazione oppositiva e no, non va bene. È chiaro che deve essere ai bambini, chiaro che i genitori appoggiano gli insegnanti nel fatto che i compiti vengano fatti. Dopo lasciamo perdere il discorso se sono troppi, se questi sono stati 8 ore a scuola, allora si discute, ma ad un altro livello, non con i bambini. Però ci sarebbero dei suggerimenti da parte degli psicologi, per esempio stabilire un orario in cui fare i compiti, contrattarlo con i bambini, stabilirlo è quello. Dopo quell'orario non li fai più, perché devi aiutarmi a apparecchiare la tavola, perché giochi con tuo fratello, perché va bene che tu vada fuori a giocare, che devi prendere aria, perché dobbiamo andare a fare la tal visita, eccetera. In maniera tale che il ragazzino si autoresponsabilizzi. E poi non dare per scontato che non vogliamo che vadano a scuola senza compiti fatti, perché sennò ci giudicano dei genitori che non seguono
i figli. Ecco, è anche quello.
No, bisogna che il ragazzino un po' alla volta si abitui ad assumersi le sue responsabilità. E se un giorno va per colpa sua, perché ha tirato in lungo, perché non li ha fatti, perché ha fatto finta di dimenticarsi a scuola con i compiti non fatti, che ne subisca lui le conseguenze e che il genitore non si senta un genitore buon,
certo, o che non sta dietro ai propri figli.
No, casomai anche di traverso può far sapere all'insegnante, guardi che, visto che si era generata una battaglia, ho preferito che si pigliasse lui la responsabilità.
Certo, cercare di capire perché non ha voluto fare i compiti.
Sì,
vero?
Di solito non è che non vogliono del tutto farli, ma tirano in lungo.
È più complesso però capire perché non ha voluto fare i compiti, o perché vuole tirare a lungo, da cos'è distratto dal fatto, o perché non
ha... Oppure che sei anche stanco.
O che è stanco, perché... o che non ha quel coinvolgimento, quella passione, perché non gli piace quella materia, possono essere tante,
sì, oppure perché non sa fare quell'esercizio, nel senso che a scuola per qualche motivo non è stato spiegato bene, o lui era assente, o non l'ha capito veramente.
E il genitore che fa a quel punto, nel momento in cui pensa di aver capito il perché il figlio non fa i compiti volentieri,
interverrà,
ma parla col professore oppure no? Chiede un...
Perché questo è importante.
Perché i colloqui ci sono una volta ogni tanto, non è che ci sono tutte le settimane.
Vabbè, ma con
che
tutti
fa? Si mette a mandare WhatsApp e compagnia.
No, WhatsApp no, ma c'è adesso quasi tutte le scuole hanno quella forma di Yo Class, quelle robe là, cioè una chat particolare della classe dove gli insegnanti scrivono i compiti per casa, le riunioni o quant'altro, e i genitori possono anche mandare dei messaggi, magari tramite il rappresentante di classe. Oppure parlando. E poi insomma, se mio figlio per una settimana di fila è una tragedia che non faccia i compiti e non li fa, e io ho capito che è perché l'hanno preso in giro per qualche motivo, per cui lui sta vedendo tutto quello che riguarda la scuola in maniera estremamente negativa, beh, devo andare a parlare con l'insegnante.
Certo. A proposito di parlare, secondo lei, se un insegnante mette la nota al bambino o al ragazzo perché ha abbassato la mascherina, è giusto o no?
No, non è giusto.
Non è giusto.
Non è giusto. Richiamalo e digli tirala su, spiegagli perché.
Certo.
Ma mettere una nota no, a meno che non sia reiterato, sfacciato, tipo un ragazzo.
Ok, sì, un comportamento disciplinare.
Esatto.
Questo comportamento è legato a un fatto
disciplinare. No.
Senza, a proposito, ci sono degli alunni che hanno fatto una petizione, mi sembra, di un liceo.
Italiana.
Perché vorrebbero che anche quest'anno gli esami di maturità fosse evitato lo scritto.
Sì, 25.000
no? Perché dicono che, vabbè, hanno perso 2 anni, oddio, è ragione. Metti che tutto sommato potrebbe anche non sono preparati adeguatamente, però allora che si fa? Togliere lo scritto oppure che i professori magari tengano conto, pur facendo lo scritto, che i ragazzi non possono essere preparati come in quinquennio?
Allora, gli iscritti non li preparano i professori per la maturità, vengono direttamente dal ministero, vidimati dal ministro.
Sì.
Quindi io penso che il ministro Bianchi, che mi sembra che non sia una persona chiusa ed ottusa, tutt'altro, con i suoi esperti terrà conto di questa cosa, magari farà una cosa più graduale, non dico che gli farà gli esercizi da terza media a quelli di quinta superiore, però se ritengono che ci siano determinate lacune vedano di incentrare, non so, più sui ragionamenti che sulle cose a memoria, eccetera. Cioè fare delle prove tipo invalse al limite, ma uno scritto, però riabituarsi a fare anche la prova scritta, soprattutto il tema di italiano con tutte le varie articolazioni che sono bellissime che ci sono adesso, di analizzare una poesia, di parlare di un avvenimento più o meno storico dello stesso periodo o dell'attualità. Insomma, mi sembra che vada fatto. I ragazzi devono uscire dalla quinta superiore in grado di saper stendere un testo o analizzare un testo, se no cosa li abbiamo mandati a scuola a fare?
Certo. A proposito dell'uso delle parole, prof, lei mi ha segnalato qualche giorno fa un articolo interessante di, se non ricordo male, Ricolfi, ecco, sull'uso delle parole. Allora, c'era un titolo che diceva politicamente corretto, dico, sì. Ah, qua un titolo, c'entra la politica, invece no, l'uso delle parole, di quanto le parole, voglio dire, cambiandole nel corso degli anni, nel corso anche, cioè, di come si evolve la società, possono essere questi cambiamenti positivi oppure negativi. È un discorso che è molto generale eppure molto anche complesso, però confido sulla sua capacità di sintesi per farci capire meglio.
Mamma mia, che impegnativo. Dunque, questo politically correct è venuto fuori in America quando la classe media, invece che occuparsi di far star meglio e superare le disuguaglianze che c'erano nei loro strati sociali, ha pensato di fare un'uguaglianza di più utilizzando il linguaggio, così costava meno e non attaccavamo nessun tipo di capitale o quant'altro. E allora, al posto di parole tipo, faccio l'italiano, bidello, è venuto fuori il collaboratore scolastico, perché bidello poteva essere offensivo. Certo. Al posto di handicappato è venuto fuori il diversamente abile, con tutte le prese in giro del caso. Dopo, e questo era una forma di cambiare, invece che cambiare la realtà, cambiare i termini con cui la si rappresenta, ma la realtà restava quella, no? Poi ci sono altre forme di cambiamento del linguaggio, qui parla Ricolfi, e quello per esempio del misgendering, che se un genere, quello in cui non si sa mai se chiamare presidente, presidentessa, sindaco, sindachessa o sindaca, no? Tanto che ci sono degli eccessi nelle università americane in cui i pronomi vengono usati, sono inventati anche dei pronomi che non sono né lui né lei, ma una cosa di mezzo per rappresentare sia il maschile che il femminile. Ecco, queste qua secondo me sono...
Certo, anche perché... Vabbè che abbiamo pochi vocaboli nel nostro lessico, usiamo pochi vocaboli, ma usarne di più inutilmente, scegliamo quello giusto e magari invece ampliamo la nostra...
Ma non offendiamo nessuno,
esatto.
Oppure mettere l'asterisco in fondo, se invece di dire cari colleghi, care colleghe, che ti tocca usare i due generi, perché ci sono i maschi e le femmine, fare colleg e dopo l'H mettere l'asterisco. Queste cose qua proprio non le vedo come grandi cambiamenti.
Beh, parliamo di parità di genere, prof, credo una notizia confortante per i padri, il congedo parentale quando nascono, nascono i bimbi.
Che dovrebbe essere aumentato da 10 giorni, che è quello che c'è attualmente in Italia, che siamo gli ultimi, a 90 giorni nel giro di 3 anni, vediamo se succede. Un altro discorso di congedo parentale sono stati rimessi i fondi per finanziare i congedi parentali dei genitori i cui figli siano da 0 a 14 anni a casa perché in quarantena per il Covid.
Ah, certo.
Erano stati tolti, li hanno rimessi. È poco perché sono solo 15 giorni e pagati al 50%, che insomma può essere un problema per qualche famiglia, ma piuttosto che dover lasciare i ragazzini da soli a casa, che non si può.
Prof, un'ultima nota appunto sulla quarantena. Adesso pare che
cambia le regole
con 3 positivi, tutta la classe. Insomma, mi sembra un po' farraggio. Comunque, i dirigenti scolastici o le USL saranno loro a dover decidere. Intanto sulla DAD si continua a discutere chi è favorevole, chi è contrario. Pare che anche l'Università di Catania invece si apre il fatto della...
Sì, ma tornando al discorso delle regole nuove della quarantena, quello che mi ha stupito è leggere che questa è l'ottava bozza e ancora non hanno deciso come comportarsi, e ogni regione sta andando un po' per i fatti suoi.
Eccolo là.
Dicono che in settimana decidono di quella. Sì, sono i dirigenti scolastici che hanno detto: ma tocca a noi, perché fino adesso toccava la USL stabilire se stavano a casa così o colà. Ci sarebbe scritto che se la USL tarda, giustamente il provvedimento deve essere d'urgenza, se ne devono occupare i dirigenti. Ma allora stiamo dando per scontato che le USL non siano in grado, non siano in grado di, che arrivano tardi?
Certo.
Non deve succedere questo. Io so che qua in provincia non arrivano tardi, c'è la task force, vabbè. Sul discorso della DAD dell'Università di Catania, l'ennesima ricerca sul bene e male della DAD, quello che mi ha colpito, hanno detto le solite cose, quello che mi ha colpito di questa ricerca è che sì, dicono che la DAD, guarda caso, richiede maggior capacità di concentrazione e di superare le distrazioni, grazie tante, c'ho in mano lo smartphone, certo, o il computer,
ma credo proprio...
e sì, molta più motivazione intrinseca, che sarebbe quella giusta. La motivazione intrinseca vuol dire mi applico perché voglio studiare questa cosa, non mi applico perché devo passare l'esame, che è estrinseca.
Lancio una proposta, se su 20 giorni si fa un giorno in DAD, potrebbe essere, così come lo smart working, una soluzione, non lasciarla da parte perché potrebbe essere sempre, tra virgolette, utile, utile come esperienza, però...
No, piuttosto speriamo che non sia
utile. No, che non sia necessaria.
Sì, che non sia necessaria, dai. Non sia necessaria, però...
adesso c'è pure l'ipotesi dei vaccini under 12, aspettiamo l'EMA cosa dice, no? E noi intanto purtroppo, prof, non possiamo più andare avanti, sa perché?
Perché
abbiamo già sforato, il monitor è diventato nero, il che vuol dire che abbiamo passato i 20 minuti, allora ci risentiamo. Saltata la corrente, ci risentiamo la settimana prossima, grazie prof.
Va bene, grazie anche a chi ci ha ascoltato sulle nostre poche parole.